Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo insieme le nostre Bibbie a 1 Timoteo capitolo 2. 1 Timoteo capitolo 2. Un paio di settimane fa stavo leggendo un profilo biografico molto interessante di una famiglia piuttosto famosa. Alcuni di voi ricordano il nome Beecher come il nome famoso di una famiglia nella storia americana. Sicuramente conoscete il nome di Harriet Beecher Stowe, una grande romanziera americana. E Harriet Beecher Stowe era una di 13 figli. Il membro più anziano della famiglia era Catherine Beecher, era la più grande dei 13. Era una dei 9 figli della madre e c'erano altri 4 figli nati da una matrigna che il padre aveva sposato dopo la morte della madre. E Catherine Beecher, in particolare, crebbe con un amore naturale per i bambini. Trovava grande gioia nei doveri di crescere i figli, amava prendersi cura dei neonati, amava prendersi cura dei bambini piccoli. E quando Catherine aveva solamente 16 anni e tutti gli altri figli nati dalla madre, perlomeno 9 di loro erano più giovani di lei quando la madre stessa morì, fu lasciata, in effetti, a fare la madre agli altri 8 bambini. Sua madre era molto abile nei lavori domestici ed aveva passato molto tempo ad insegnare a Catherine a come prendersi cura della casa, quindi all'età di 16 anni era già piuttosto capace in quell'ambito e entrò in casa una zia e la zia, in certo senso, sostituì la madre e si distinguiva per la sua pulizia, il suo ordine, la capacità di affrontare le cose in modo economico. E poi più avanti fu sostituita da una matrigna che era esperta in tutte le questioni amministrative della casa. Ora, sotto tutte queste donne, Catherine, con l'esperienza e la guida di quelle figure, quando arrivò all'età di 23 anni aveva già imparato tutto quello che c'era da sapere sulla vita domestica e decise che la condizione della donna negli Stati Uniti era così grave che doveva fare qualcosa di molto deciso per formare le donne alla responsabilità domestica. Così fondò il seminario femminile di Hartford, il cui scopo era quello di formare le donne ad essere amanti dei loro mariti, ad amare i loro figli e a custodire la loro casa. Lei e sua sorella Harriet Beecher Stowe non solo fondarono il seminario femminile di Hartford, ma qualche anno dopo fondarono la stessa cosa a Cincinnati, Ohio, con l'intento di formare le donne verso le responsabilità domestiche. In quello stesso periodo, intorno al 1869, scrissero un libro intitolato La casa della donna americana. Permettetemi di leggervene un piccolo estratto. La vocazione della donna comprende la cura e l'assistenza dei neonati in quei periodi critici dell'infanzia e della malattia. L'educazione della mente dei bambini negli anni più impressionabili nella loro vita, l'infanzia. Comprende il compito di soddisfare i bisogni del marito affinché la sua vita sia arricchita e la sua casa un rifugio. Comprende le responsabilità dell'economia domestica a beneficio della famiglia e di tutti coloro che la onorano con la loro presenza. Ora, questi doveri sono tanto sacri ed impegnativi quanto quelli affidati all'uomo. Eppure, dove si trova la sua preparazione e quale ente la certifica con debitamente preparata ad offrire il meglio alla sua vocazione? Questi doveri sono tanto sacri ed impegnativi quanto quelli affidati all'uomo. Eppure, dov'è che si trova la sua preparazione e quale ente la certifica come debitamente preparata ad offrire il meglio alla sua vocazione? Fine citazione. Come risultato di questo desiderio di offrire alle donne una formazione che le rendesse capaci nelle loro responsabilità domestiche, fondarono questi due seminari e scrissero questo come loro scopo. Lo scopo è quello di insegnare alle donne non solo come svolgere nel modo più avanzato tutti i lavori manuali della vita domestica, ma anche ad onorarli e goderne. Ora, il motivo per cui vi sto leggendo tutto questo è solamente per darvi un'idea di quanto lontano siamo arrivati in pochi anni. Lo spot pubblicitario di una marca di sigarette diceva «Ne hai fatta di strada, baby?» ed è di fatto così. Se qualcuno oggi immaginasse di fondare un seminario femminile per formare le donne verso la responsabilità domestica, diventerebbe lo zimbello immediato di tutti gli Stati Uniti, se non del mondo intero. Sarebbe assolutamente bizzarro che qualcuno tentasse di ottenere l'approvazione della società per un tale sforzo. Riuscite ad immaginare il tipo di ridicolo che cadrebbe su qualcuno che avesse un desiderio tale? Tentare di formare le donne ad essere amanti dei loro mariti, amanti dei loro figli, custodi delle loro case, metterebbe una persona in diretta opposizione a tutto ciò che sta accadendo nella società di oggi. E a proposito, un tale seminario, o formazione simile a quel seminario, è l'obiettivo anche del Master's College. Presto sentirete parlare della nostra enfasi in quell'area, ma siamo in un'epoca, oggi, in cui l'inversione dei ruoli è una priorità assoluta per Satana. E sarebbe una cosa se si occupasse solamente del mondo, ma è ancora più tragico quando si occupa della Chiesa. E la Chiesa, al giorno d'oggi, ha sicuramente perso il senso della prospettiva e dell'equilibrio in termini di quale debba essere il ruolo della donna. Sono stupito, mese dopo mese, nel vedere sempre più persone evangeliche tradizionali, credenti nella Bibbia, iniziare a cambiare la loro posizione del ruolo della donna sotto la pressione della società che li circonda. La cosa triste è che poi istruiscono le donne a negare un modello di vita dato ed ordinato da Dio stesso, che porterebbe loro la più grande gioia. Questo è triste. Era un problema ai tempi di Catherine Beecher, è un problema oggi, e vorrei aggiungere che era un problema anche ai tempi di Paolo, quando lui scrisse la sua prima lettera a Timoteo. E come vedete in 1 Timoteo 2, versetti dal 9 al 15, possiamo notare che Paolo sta affrontando proprio questo problema. Sta identificando qui un problema di donne che si stavano imponendo e stavano cercando di usurpare il ruolo degli uomini nella Chiesa. Si comportavano in modo indecente nella Chiesa, si comportavano in modo svergognoso, stavano violando il posto ordinato loro da Dio, stavano sfidando lo standard divino. E così Paolo scrive a Timoteo incoraggiandolo con questa correzione nei versetti che vanno dal 9 al 15 per mettere in ordine la chiesa di Efeso, dove Timoteo si trovava in quel momento. Ora, avevano loro gli stessi problemi come noi li abbiamo nei nostri tempi. Ora, nei versetti dal 9 al 15, un brano molto conciso, ci sono 7 versetti, ma sono molto brevi ad eccezione del versetto 9, quindi non ci sono troppe parole qui, ma in pochissime parole c'è un trattamento molto completo del ruolo delle donne, ed ecco perché ci vorranno le 2 settimane passate, questa settimana ed almeno un'altra, per arrivare in fondo a questi versetti, perché aprono una gamma così ampia di comprensione che deve essere esplorata per ottenere il completo insegnamento della scrittura. Ma in questi brevi versetti c'è una presentazione di 6 elementi relativi al posto della donna nella Chiesa. Ora, non stiamo parlando della casa, non stiamo parlando della società secolare, stiamo parlando della Chiesa. Ed infatti stiamo parlando della Chiesa quando si raduna per adorare, stiamo parlando dell'ordine della Chiesa, del comportamento della Chiesa. E questi 6 elementi con cui Paolo si occupa sono il loro aspetto, il loro atteggiamento, la loro testimonianza, il loro ruolo, il loro disegno ed il loro contributo. E sottolinea tutte queste cose in modo tale da stabilire questo, da costruire questa enfasi che poi arriva al versetto 15 che esamineremo la prossima settimana, e ve lo devo dire, non vedo l'ora perché è così meraviglioso. Ma ricordiamoci del versetto 9 a riguardo del loro aspetto. Allo stesso modo anche le donne si adornino con un abbigliamento decoroso, con pudore, con modestia, e non con trecce o oro o perle o vesti costose. La prima cosa che occupa la mente di Paolo, come abbiamo visto un paio di settimane fa, è che le donne devono vestirsi in modo tale da essere adatte al culto. Devono vestirsi in modo tale da attirare l'attenzione sulla loro devozione a Dio e non su loro stesse. Non devono ostentare la loro sessualità, non devono ostentare la loro ricchezza, non devono ostentare un atteggiamento di insubordinazione verso i loro mariti, non devono comportarsi in tal modo che altre persone le guardino con invidia, non devono creare tentazioni sessuali in altri uomini. Tutte queste cose sono racchiuse in ciò che abbiamo visto nel versetto 9. Il loro aspetto è molto, molto importante. Ovviamente alcune donne si stavano radunando insieme ai santi redenti e stavano attirando l'attenzione su se stesse per appagare le proprie passioni ed i propri desideri egoistici. In secondo luogo abbiamo guardato al loro atteggiamento. Il loro atteggiamento doveva essere di timore di Dio. Questa parola davvero alla sua radice, l'idea di un senso di vergogna, dovevano avere una vergogna appropriata di se stesse. Questo non significa che una donna debba vergognarsi di se stessa, non significa che debba vergognarsi della sua bellezza e debba nasconderla, ciò che significa è che deve avere un senso di vergogna che dica non vorrei mai far qualcosa che porti qualcun altro ad essere illecitamente attratto da me. Non vorrei mai fare qualcosa che porti l'attenzione di qualcun altro ad allontanarsi da Dio verso di me. Il suo atteggiamento è quello di un senso di vergogna che lei possa mai essere la causa del peccato di qualcun altro. Secondo luogo, l'autocontrollo. E la parola è collegata al controllare i propri desideri, al controllare le sue passioni e a non trovarsi in posizioni che inducano altri ad aver desideri sbagliati. Quindi il loro aspetto deve essere adatto al culto, così come il loro atteggiamento. In terzo luogo, la loro testimonianza, al versetto 10, fa parte della discussione ovviamente. Una donna che professa pubblicamente la pietà deve dimostrare quella confessione con opere buone. Quindi non solo l'aspetto e l'atteggiamento, ma anche le sue azioni o le sue attività. Ciò che fa, ciò che dice, dovrebbe indicare la legittimità della sua affermazione della pietà. Ora, questi tre ci hanno portato ad un quarto punto, e lo esamineremo di nuovo oggi, ma questo quarto punto è il loro ruolo, ed ora arriviamo al vero cuore del testo, quindi versetti 11 e 12. Il ruolo della donna viene offerto con queste parole: che la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, ma non permetto alla donna di insegnare né di esercitare autorità sull'uomo, ma stia in silenzio. Ora, noterete che il versetto 11 inizia con in silenzio, ed il versetto 12 termina con in silenzio, e quindi questo racchiude l'idea completa e diventa il pensiero dominante. Ed il pensiero dominante è che quando la Chiesa si riunisce per l'adorazione, le donne devono stare in silenzio. E nel mezzo di questo parla proprio di questa questione. Ora, mentre guardavamo a questo ruolo della donna dato da Dio e creato per la donna mediante il suo potere creativo, abbiamo prima di tutto, la scorsa settimana, sottolineato l'affermazione iniziale del versetto 11, che la donna impari. E spero abbiate capito il punto principale che stavo cercando di comunicare, cioè che a livello spirituale uomini e donne sono uguali. Sono uguali e, come risultato di questo, hanno diritto uguale ad essere coinvolte nel processo di apprendimento. E vi abbiamo suggerito che senza dubbio c'erano persone nella chiesa di Efeso che provenivano da un contesto ebraico o persone in quella chiesa che provenivano da un contesto greco, entrambi dei quali contesti ovviamente diminuivano il ruolo della donna. Entrambi ritenevano che le donne non fossero uguali ma fossero inferiori. Ed entrambi avrebbero supposto che non fosse importante o nemmeno necessario che le donne imparassero. E quindi, questo senza dubbio era filtrato nella Chiesa e Paolo sta dicendo la donna deve imparare, che la donna impari, lasciatele, mantano, è il verbo da cui riceviamo la parola discepoli, lasciate che esse siano discepole, lasciatele essere apprendiste, lasciatele partecipare al processo di comprensione, di apprendimento e all'applicazione della verità divina e non permettete che l'influenza della cultura ebraica o di quella greca diminuiscano o denigrino il ruolo delle donne, parli male di loro o le ostacoli dall'imparare le verità di Dio. E siamo andati all'Antico Testamento, ricordate? Vi ho detto che la legge fu data sia per gli uomini che per le donne, e le regole della Pasqua furono date sia per gli uomini che per le donne, Dio apparve personalmente sia uomini che a donne, ed il servizio di Dio coinvolgeva sia gli uomini che le donne. Poi siamo arrivati al Nuovo Testamento ed abbiamo visto che uomini e donne erano entrambi responsabili di servire il Signore, uomini e donne erano responsabili di tutti i comandamenti e da loro sono state date tutte le promesse, sono state promesse tutte le benedizioni e sono stati avvertiti entrambi di tutte le maledizioni. In altre parole, in termini di vita spirituale e di benedizione, tutti e due sono uguali. Non c'è dubbio su questo. Ma ciò non significa che il loro ruolo sia lo stesso. Si può avere uguaglianza spirituale ed avere ruoli completamente diversi. Per dirlo in un altro modo, voi ed io siamo spiritualmente uguali. Voi ed io abbiamo la stessa responsabilità spirituale davanti a Dio di vivere per la sua gloria, non è forse vero? Abbiamo la stessa responsabilità di obbedire alla parola di Dio, la stessa responsabilità di pregare, di insegnare la parola di Dio e di testimoniare, di vivere una vita simile a Cristo, e abbiamo la stessa promessa di benedizione, abbiamo lo stesso frutto dello Spirito, abbiamo la stessa speranza di vita eterna a livello spirituale, siamo tutti uguali, eppure, ovviamente, in situazione di ruoli, voi siete lì ed io sono qui. Ora, dovremmo essere a nostro agio con l'uguaglianza spirituale, la diversità dei ruoli. Non so perché vogliamo fare di questo un campo di battaglia. Per tutte le donne che reclamino di avere ruoli uguali agli uomini, sarebbe come se tutta la congregazione reclamasse di avere ruoli uguali a chi sta predicando. E ovviamente potete capire cosa comporterebbe tutto questo. Sono solamente dei ruoli che Dio ha progettato affinché noi li ricopriamo per compiere la sua volontà. Quindi vediamo quindi nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento l'uguaglianza della vita spirituale, però non vediamo l'uguaglianza di ruoli. E ricordate, mentre stavamo osservando l'Antico Testamento l'ultima volta, abbiamo notato che non c'erano sacerdotesse, nessuna. Non c'erano donne che ricoprivano l'ufficio profetico, perlomeno in modo continuativo. C'erano alcune donne che furono chiamate profetesse, precisamente quattro, per esempio la moglie di Isaia fu chiamata profetessa, però solamente perché diede vita ad un figlio il cui nome aveva un significato profetico, non perché dicesse qualcosa o perché funzionasse come profetessa, ma Miriam, Deborah e Culda sono tutte e tre chiamate profetesse e tutto ciò che sappiamo di loro è che ognuna nella Bibbia è registrata in un'occasione per aver dato un messaggio da parte di Dio. Non sappiamo se avessero un ministero profetico continuativo, certamente non come i profeti maggiori o profeti minori, Elia, Eliseo, Mosè. Non abbiamo leader donne di questo tipo. Deborah appare nell'elenco dei giudici in Giudici 4:4 come se fosse in una posizione di offrire qualche consiglio saggio nella vita di Israele, ma è chiaro che quella era un'eccezione. Non sappiamo davvero quando, come e quante volte fu usata da Dio per dar saggezza. Non ci sono regine donna in tutta la storia di Israele, e qualcuno senza dubbio mi chiederà che dire di Seconda Cronache 22:12, dove ci viene detto che Atalia regnò, non viene chiamata né re né regina. Atalia, ricordate, era la madre di Acazia, e quando lui morì, lei voleva governare, così massacrò tutta la discendenza reale. L'unico che non riuscì a prendere fu Joas, ricordate? Fu protetto e poi più avanti divenne il re, però lei usurpò quel trono e non era, e non è ancora oggi, elencata tra i re di quella terra. Nessuna regina, nessuna sacerdotessa, nessuna donna con un ufficio profetico continuativo e nessuna donna scrisse mai un libro dell'Antico Testamento. Ruth ed Esther portano nomi di donne, ma non furono scritti da donne. Quindi non avevano alcun ruolo continuo di leadership nel corso normale della vita dell'economia di Dio nell'Antico Testamento, anche se alcune di loro furono usate da Dio qua e là per parlare una parola, per dar commenti da parte di Dio. E molte donne profetizzarono, secondo il Salmo 68, grande è l'esercito delle donne che recano liete notizie. Questo non significa che le donne non possono parlare per il Signore, certamente che no, dovrebbero parlare per il Signore, ma non fu loro dato il ruolo di leadership all'interno della nazione di Israele, né della vita politica né in quella religiosa, che in una teocrazia governata da Dio era la stessa cosa. E poi arrivando al Nuovo Testamento abbiamo enfatizzato il fatto che è vero, non c'è né maschio né femmina in Cristo, Galati 3:28, e sappiamo che siamo tutti uguali spiritualmente parlando, eppure è ovvio che nel Nuovo Testamento neanche lì ci sono donne apostole. Anche se ci furono donne che accompagnarono Cristo di 12, non sono mai incluse tra i 12. Non ci sono donne profetesse, c'è Anna, menzionata in Luca 2, chiamata profetessa perché suo marito era morto 7 anni dopo il loro matrimonio e lei per oltre 80 anni rimase nel Tempio ad aspettare il Messia, e da chiunque entrava nel Tempio parlava dell'arrivo del Messia, e quale gioia fu quando incontrò il Messia anche solo come neonato. Ma in realtà è solamente un residuo dell'Antico Testamento e fu una profetessa nel senso che parlò del Messia a chiunque si presentasse. E poi, considerando di nuovo il Nuovo Testamento, vediamo che le 4 figlie di Filippo profetizzarono, parlarono per Dio, ma molte donne parlarono per Dio, anche se non lo sappiamo, non vengono mica chiamate profetesse. Questo sarebbe accaduto dopo l'inizio della Chiesa e non sono chiamate profetesse, sta solamente dicendo che profetizzarono, cioè parlarono per Dio, è implicito lì. C'erano altre donne, 1 Corinzi 11, ci torneremo tra un attimo, ma c'erano anche altre donne che profetizzarono, che parlarono per Dio, ma come ho detto, non ci furono apostole, non ci furono donne chiamate profetesse, evangeliste, pastoresse, dottori, anziani, e nessuna donna scrisse alcun libro del Nuovo Testamento. Quindi sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento è chiaro che, sebbene ci sia uguaglianza a livello spirituale, ci sono ruoli diversi, distinti, e tutto ciò era solamente una revisione di quanto vi ho detto la scorsa settimana. Quindi se volete approfondire quel punto potete prendere il messaggio della scorsa settimana e lì avrete tutto. Ma quell'uguaglianza di apprendimento che è data qui nel versetto 11 viene qualificata alla fine del versetto, e torniamo adesso, perché voglio parlare per il resto del tempo di questa mattina, sull'ultima parte del versetto 11, che la donna impari, e qui arriva la qualifica, ok? In silenzio con ogni sottomissione. In silenzio con ogni sottomissione. Ora dovete comprendere cosa stava succedendo in quella cultura per capire cosa sta succedendo in questa situazione, cos'è che Paolo sta dicendo. Ora ricordate che nella chiesa di Efeso c'è una cultura gentile come cultura di base in quella chiesa, nell'Asia Minore, che è l'attuale Turchia, una regione gentile, e le donne erano classificate molto in basso nelle religioni pagane, molto in basso. Infatti, se andaste o se foste andati al tempio di Diana, degli Efesini, a Efeso, avreste trovato centinaia e centinaia di sacerdotesse chiamate Melissae, il cui compito principale era quello di agire come prostitute per i fedeli maschi. Erano degli oggetti. Dovevano essere usate e scartate. Inoltre, una qualsiasi donna greca rispettabile, che non fosse una sorta di prostituta, una donna di strada, conduceva una vita molto confinata. Viveva nei suoi alloggi privati, ai quali nessuno tranne suo marito poteva accedere. Non aveva nemmeno il privilegio di apparire al pasto, a meno che non fosse invitata. Non appariva mai per strada da sola, non andava mai in giro da sola, non partecipava mai ad alcuna assemblea pubblica e ancor meno parlava o prendeva parte attiva nelle assemblee. Quindi potete capire che quando alcune di queste donne furono convertite, iniziarono a sentirsi vive in un certo senso, per usare un'espressione colloquiale. E quindi leggevano quel concetto che comprendiamo con l'uguaglianza come uno in Cristo e dicevano «Wow, ora prenderemo il nostro posto». Altre donne invece provenivano da un contesto ebraico, giudeo, e lo sappiamo perché ci sono indicazioni in Prima Timoteo che c'era un'influenza ebraica nella chiesa di Efeso. Quindi c'erano alcune donne che provenivano da un contesto ebraico che era molto simile in termini di repressione delle donne e nel mantenerle in una condizione di privazione in termini di apprendimento. Ed ora queste donne erano giunte alla fede in Cristo Gesù, forse in alcuni casi stavano crescendo anche spiritualmente più velocemente dei loro mariti, quindi anche loro iniziarono a sentire l'impulso del desiderio di prominenza e volevano uscire da quella tradizione abusiva o sciovinista che avevano conosciuto. E quindi c'era una certa passione e pressione nella chiesa mentre queste donne iniziarono ad affermarsi. Ora aggiungiamo al fatto che questa chiesa era una chiesa peccaminosa e non c'erano solo quelle pressioni che arrivarono perché queste donne stavano reagendo in modo eccessivo alla loro libertà in Cristo, ma ci aggiungete anche la peccaminosità della cultura intorno a loro che ovviamente si opponeva alle cose di Dio e quindi arrivavano queste donne sciolte di morali nella chiesa che venivano in chiesa, ostentavano la loro sessualità, ostentavano le loro ricchezze, cercavano di sedurre ed attirare altri uomini e c'erano queste donne che cercavano di farsi strada in posizioni di insegnamento, di posizioni di leadership, donne che non volevano più sottomettersi ai loro mariti, volevano prendere il controllo dell'autorità nella chiesa, l'autorità nella relazione domestica e la chiesa si trovava in grandissimo bisogno ed in grandissimo pericolo. E così, come dice il capitolo 3, versetto 15, tutta questa sezione serve a mettere ordine nella chiesa e la seconda cosa che vuole mettere in ordine dopo il passo sulla preghiera nei versetti dall'1 all'8 è questa questione del ruolo delle donne, perché è tutto fuori equilibrio e così chiama fondamentalmente le donne ad imparare in silenzio con ogni sottomissione. Due cose ci sono lì, devono essere in silenzio e devono essere sottomesse. La parola silenzio significa proprio quello, hesukia significa semplicemente silenzio. Dobbiamo definire cosa si intende da quello in base al contesto. La parola sottomissione invece viene da hupotasso, che significa allinearsi al di sotto, in altre parole mettersi nella linea corretta e non ribellarsi. Non devono essere indisciplinate, devono mettersi in fila al loro posto. Quindi le donne devono imparare in silenzio e devono mettersi in fila, devono rimanere al loro posto. Ora, è ovvio che la Bibbia dica questo, nessuno lo metterà mai in discussione. Dice, la donna impari in silenzio. Quindi potreste dire, cos'è che fanno quelle persone che credono che le donne possono predicare? Cosa fanno con questo? Prendono la parola silenzio e dicono che non significa quello. Dicono che silenzio significa uno spirito mite e tranquillo, uno spirito quiete, ciò che intendeva dire Paolo che quando si insegna e si predica lo si fa con uno spirito di tranquillità. Va bene? Ci sono quelli che vogliono sostenere cose di questo tipo. Ci sono altri invece più rigidi che dicono che quando la donna dice che la donna impara in silenzio, significa esattamente quello, che nessuna donna dovrebbe mai parlare in chiesa, in nessuna circostanza. Nemmeno con la persona accanto a loro, né entrando né uscendo, capito il punto? La posizione più rigida, silenzio totale. Le donne non danno mai testimonianza, non pregano mai, non parlano mai, niente di niente. Ora, quale di queste due posizioni, quale di queste due opzioni o quale altra opzione abbiamo? La risposta è molto semplice, si definisce sempre la terminologia in base al contesto e tutto ciò che dobbiamo fare è guardare il contesto per capire esattamente cosa intende con silenzio. Versetto 11, che la donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Cosa intendi dire Paolo? Intendo dire che non permetto alla donna di far che cosa? Di insegnare, questa è la questione del silenzio, né di usurpare autorità, questa è la questione della sottomissione. Egli stesso definisce cosa intende dire. Ciò che intende dire con silenzio è che non le è permesso assumere il ruolo di insegnante. Ciò che intende dire con sottomissione è che non le è permesso innalzarsi o usurpare autorità sull'uomo nella chiesa. Non significa che la donna non può cantare, non significa che la donna in un momento appropriato non possa pregare una preghiera, non significa che non possano offrire lode a Dio in momenti adatti, non significa che non possono partecipare al culto, non significa neanche che non possono porre una domanda quando è opportuno farlo, con uno spirito corretto e nel modo giusto. Ciò che significa è che non deve essere l'insegnante, non può essere l'insegnante e non deve e non può ribellarsi contro il ruolo di sottomissione che Dio ha progettato per lei nella vita della Chiesa. Quindi silenzio è in relazione all'insegnamento e significa che non può essere l'insegnamento. Ed entreremo più nel dettaglio su questo la prossima settimana quando vedremo cosa significa davvero la frase nel versetto 12. La sottomissione è facilmente comprensibile perché significa che non deve ribellarsi. Non deve desiderare di sovvertire il modello divino. Ora, dobbiamo capire cosa significa tutto questo. Bene, abbiamo la chiesa, stiamo guardando la chiesa, stiamo dicendo, ok, bene, la donna non può insegnare, questo è chiaro e semplice, non possiamo avere predicatrici ed insegnanti che si alzano dinanzi a tutti nella chiesa, congregazioni miste di uomini e donne, che siano gli insegnanti ufficiali della chiesa. Il predicatore ufficiale è colui che dà il messaggio, il sermone, la lezione. Esattamente, molto ovvia come cosa. Però ci sono altri passi che ampliano la nostra comprensione di questo, quindi dobbiamo guardarli. Torniamo indietro a 1 Corinzi capitolo 14 e penso che troveremo qualcosa di molto molto interessante. In 1 Corinzi 14:34 troviamo un'affermazione molto simile, in una situazione molto simile. Al versetto 34 ci viene detto che le donne tacciano nelle chiese. Ora, non è troppo difficile capire cosa significa, non bisogna essere esperti di greco qua, no? È ovvio quello che significa. E nel caso non lo capiste, le donne tacciano nella chiesa, diciamo questo tipo di ragionamento, poiché non è loro permesso di parlare. E potresti dire, aspetta un attimo, sta dicendo la stessa cosa due volte senza dare alcuna ragione. No, quella è la ragione. La ragione per cui le donne devono tacere nella chiesa è perché non è loro permesso parlare. Potresti dire, sì, ma non dà alcuna ragione. Certo che ve la dà. Sono comandate di essere sottomesse, come dice anche cosa? La legge. La legge di chi? La legge di Dio. Sapete perché le donne non possono predicare nella chiesa? O potresti dire, oh, ha a che fare con la loro psicologia? No, no. Ha a che fare col fatto che se si dà alla donna quel tipo di ruolo, non ha la mentalità di affrontare le cose che ne derivano? No, la ragione per cui non lo fanno è perché la legge di Dio dice che non possono farlo. Tutto qui. Questo è il punto, non è sociologico, non è psicologico, non è patologico, non è nulla di tutto ciò. È solamente la legge di Dio. Quindi le donne devono tacere nella chiesa. E potresti dire, bene, ma cosa significa? Ecco, qui abbiamo un dibattito enorme su cosa significa tacere. Scopriamolo insieme. Non dovrebbe essere troppo difficile, basta guardare il contesto. Quindi torniamo indietro un po' nel capitolo e ci chiediamo di cosa sta parlando questo capitolo, di cosa tratta. Bene, versetto 1 del capitolo 14 parla del profetizzare, versetto 2 parla delle lingue e poi abbiamo un confronto tra le lingue e la profezia, sono comparate lungo tutto il capitolo e poi dice naturalmente che la cosa migliore è quella di profetizzare. Versetto 39, non volete mica smettere di parlare in lingue in modo legittimo, in quell'età apostolica era un dono legittimo di Dio, ma è meglio desiderare come congregazione quando vi riunite che si profetizzi, cioè la proclamazione della parola di Dio, e soprattutto, versetto 40, che tutto sia fatto con decoro ed ordine. Ma volete avere un'idea di quello che stava accadendo lì? Permettetemi di darvi un po' di contesto, ok? Proprio dall'altra parte della baia, rispetto a Corinto, c'era un'altra città. Il nome di quella città era Delfi. E nella città di Delfi c'era una struttura religiosa. E dal vertice di quella struttura religiosa c'era una donna di nome Pizia, che era conosciuta come l'oracolo di Delfi. Avete mai sentito questa frase? Era conosciuta come l'oracolo di Delfi proprio in questo periodo. Questo viene da Stuart Rossiter nel suo libro sulla Grecia, dove tratta il tutto. Ma era una donna di circa 50 anni ed era un medium che contattava spiriti demoniaci. Ovviamente tutti volevano sapere il futuro, tutti volevano sapere cosa aspetta, tutti volevano sapere i segreti e tutti volevano e ancora vogliono sapere come andranno le cose, vogliono sapere come liberarsi dei loro problemi e così via. E così tutti volevano andare a ricevere l'oracolo di Delfi per ricevere la verità e quindi era una religione molto popolare, controllata naturalmente da Satana, gestita tramite demoni che parlavano attraverso questa medium e lei trasmetteva il tutto. Ora, Rossiter nel descrivere questo ci dice alcune cose molto interessanti. Qualcuno che va lì, la prima cosa che deve fare è offrire un sacrificio animale. Può essere una pecora, una capra, un orso o un qualche altro animale. Devono fare questo sacrificio nel mentre alcune sacerdotesse assistenti stessero intorno e stessero valutando i presagi nel sacrificio. Non so come facessero, forse aveva a che fare con il modo in cui bruciava l'animale o il modo in cui cadevano le interiora, avevano qualche forma di presagio. Ora, se i presagi fossero stati favorevoli, in base alla valutazione del sacrificio, allora la persona poteva entrare nel santuario interiore, interno. Nessuna donna poteva essere mai ammessa lì dentro, solamente gli uomini, ok? Quindi gli uomini entravano, supponiamo che i presagi fossero favorevoli, avessero accettato il sacrificio, quindi l'uomo sarebbe entrato. In quel momento prendeva una tavoletta e su quella tavoletta scriveva la sua richiesta. A proposito, alcuni archeologi hanno scavato quella zona ed hanno trovato alcune di queste tavolette ancora intatte, quindi sappiamo qualcosa di quello che la gente chiedeva. Quella tavoletta, poi, mentre lui aspettava in fila, era la sua considerazione da presentare all'oracolo. Ed infine, se tutto fosse andato bene, sarebbe stato condotto davanti all'oracolo e lei sarebbe stata lì seduta su un tripode, tre gambe che salivano piuttosto in alto sopra un grande crepaccio dal quale usciva un fumo denso e profumato di incenso. Lei era seduta lì sopra su quel crepaccio per rispondere alle richieste. prima di potersi sedere sul suo trono, doveva mangiare foglie di alloro e doveva passare attraverso una sorta di rito. Poi saliva lassù e la richiesta veniva presa, veniva presentata, ed in risposta alla richiesta lei vomitava fuori un'assoluta balbettia inarticolata, una sorta di linguaggio demoniaco, ed accanto a lei c'era un poeta che interpretava tutto quello che lei diceva in perfetto esametro, che è una forma di poesia. E quella era l'interpretazione, perché nessuno capiva quello che stesse dicendo, no? Quello che diceva. E la persona poi sentiva il messaggio, un messaggio molto oscuro, molto confuso, in forma poetica esametrica, da parte di quell'uomo, quel tizio, che probabilmente li lasciava più confusi di quanto lo erano prima di arrivare, però c'era questa esperienza estatica e loro pensavano che fosse un qualcosa di soprannaturale. Ora pensateci su, ok? Questo accadeva proprio dall'altra parte della baia rispetto a Corinto. Ora, nella chiesa di Corinto, Satana cerca sempre di contraffare qualcosa, sempre quello che Dio fa, ma se Dio ha veramente un dono delle lingue, un vero dono di interpretazione, un vero dono di profezia e di proclamazione della parola di Dio, allora Satana doveva intervenire il più vicino possibile, avvicinarsi il più possibile per creare una sorta di contraffazione. E quindi alcune persone erano lì che si presentavano all'assemblea di Corinto e quello che loro facevano, che pensavano, era una roba medianica, occulta, demoniaca, quindi stavano portando quelle stesse balbettie che uscivano dall'oracolo di Delfi e gli stessi discorsi profetici oscuri che non avevano alcun senso, che si facevano laggiù, e loro lo stavano facendo presumibilmente nel nome di Cristo e della Chiesa. Alcune persone nella Chiesa stavano esercitando i veri doni e le persone della Chiesa non li stavano valutando correttamente. Ciò che c'era a Corinto era una confusione assoluta. Alcuni in realtà si alzarono affermando di avere il dono delle lingue, ma le dicevano a Gesù Cristo, ricevevano congratulazioni per quello, perché doveva venire da Dio, era un qualcosa di soprannaturale. Ora, questo è il contesto di Prima Corinzi. Chiunque sia assolutamente ingenuo, che entra nel capitolo 14 ed inizia a leggere di lingue, di profezie, senza aver questo come contesto, non può capirlo. Paolo sta correggendo tutta quella roba lì. Quindi la questione nella chiesa di Corinto non era solamente che c'erano delle donne che stavano stentando la loro sessualità. Sappiamo che c'erano terribili peccati sessuali nella chiesa di Corinto, non è vero? Terribili mali sessuali. Ma qui c'erano alcune donne che stavano guardando alla religione che era fatta completamente da donne, quella roba di Delfi, e dicevano, ah, dovremmo essere prominenti anche in questa religione. Così si imponevano alla ribalta, alzandosi e parlando in questa balbettia incomprensibile, e si alzavano e davano le loro profezie. E così arriviamo a questo capitolo e guardate il versetto 26. Dice, cosa sta succedendo con voi? Quando vi riunite, ognuno ha un salmo, una dottrina, un insegnamento, una lingua, una rivelazione, un'interpretazione. Che tutto sia fatto con decoro e con ordine. Mettete in ordine questo caos. E poi dice, non più di due o tre persone parlino in lingue, mai senza interprete. Non lasciate che i profeti parlino se non due o tre di loro e che tutti siano valutati per vedere se conoscono veramente il Signore, se parlano veramente e pronunciano la verità. Mettete insieme questa roba qui, versetto 33, perché Dio non è autore di cosa, di confusione. E poi il versetto 34 dice, le donne tacciano. Tacciano riguardo di che cosa? È ovvio, parlare pubblicamente nell'assemblea della Chiesa sia in discorso estatico che in profezia. Quindi se guardassimo a Prima Timoteo, vedremmo che le donne non devono insegnare o predicare. Se guardassimo a Prima Corinzi 14, 34, 35, potremmo concludere molto semplicemente che le donne non possono parlare in lingue, non possono profetizzare nelle chiese. Non potevano parlare pubblicamente nella Chiesa. Perché? Perché non è permesso. Perché? Perché dovevano rimanere sottomesse. Perché? Perché la legge di Dio lo diceva. Ed ecco che arriva, è indecente per le donne parlare in chiesa, non è indecente che le donne parlino, possono parlare quanto vogliono, a meno che non stiano usurpando il ruolo di autorità o a meno che non stiano prendendo la guida della chiesa, ed è così chiaro, no? Quindi cosa stiamo dicendo? Che quando si parla della riunione della chiesa le donne non possono parlare né insegnare la parola di Dio, non devono proclamare la parola di Dio, non devono parlare in discorsi estatici. Ovviamente la somma di queste cose è che quando la chiesa si riunisce deve essere istruita da uomini, semplicemente il modo di Dio. Ma la cosa fondamentale che voglio che capiate qui è questa. Che questo non significa che la donna non può mai, in nessuna circostanza, parlare in un gruppo di cristiani. Cioè di quello che sta parlando qui è che le donne che usurpano, cioè che si impongono in posizione di rilievo, non possono, ricordatelo. Dio usò Miriam per parlare una parola da parte sua. Dio usò Deborah e Kulda per parlare in posto suo, parlare a uomini molto importanti. Dio usò Anna per decenni nel Tempio, parlando della venuta del Messia a chiunque si presentasse da lei. Quindi non c'è motivo di credere che Al momento giusto, nel contesto giusto, le donne non possono parlare. Quando Paolo viaggiò, nei suoi viaggi descritti nel libro di Atti, si dice che entrò in zone, in chiese e dialogava con loro a partire dalle scritture. Io credo che fossero sia uomini che donne, e credo che domande sincere potessero essere fatte da donne in contesti corretti e ricevessero risposte dall'Apostolo Paolo. Penso che ci fosse un tempo ed un luogo per le donne per dare una testimonianza di lode al Signore. Non penso che stia dicendo che non possono mai farlo. Quello che sta dicendo è che non possono innalzarsi a posizioni di leadership nella Chiesa, diventando coloro che dominano la Chiesa con la loro autorità, il loro insegnamento e i loro doni. C'è un momento, ovviamente, c'è un luogo, quando c'è l'ambiente giusto e chiediamo a qualcuno di porre domande, in cui una donna ha ogni diritto di porre una domanda con lo spirito giusto, proprio come l'uomo. C'è un momento in cui chiediamo che sia offerta lode a Dio, di quella donna ha ogni diritto di lodare Dio proprio come chiunque altro. E questo accade quando il predicatore o insegnante rimanda la responsabilità comunicativa alla sua congregazione e dice: voglio sentire da voi, voglio sentire quello che avete in mente. Ma non era questa la questione qui era l'interruzione, la questione qui era l'usurpazione, è una questione diversa. Quindi ora comprendiamo quello che sta dicendo. Ora torniamo a 1 Corinzi 11, perché non possiamo comprendere tutto questo senza capire questo passo. A proposito, al capitolo 14 dice che non far questo è assolutamente impensabile, perché dice al versetto 36: cosa? La parola di Dio è uscita da voi o è giunta a voi soltanto? E l'altra parola sta dicendo: se sfidate questa cosa qui, state forse dicendo che siete voi gli autori della parola di Dio? Siete voi a decidere come dovrebbero essere fatte le cose? O forse è stata scritta solamente per voi da poterla manipolare come volete? È ridicola come cosa. Cosa? Avete scritto voi la Bibbia forse? Voi che volete esercitare autorità nella Chiesa? Voi che volete parlare, fare i predicatori, gli insegnanti, essere profeti o parlatori di lingue e tutto il resto? Semplicemente ridicola come cosa. Immaginate di poter rovesciare la scrittura, di poter fare le cose come vi pare e piace. Quindi tornando a 1 Corinzi capitolo 11, versetto 2, dice: io vi lodo, fratelli, perché vi ricordate di me in ogni cosa e mantenete le istruzioni come ve le ho trasmesse. Spesso abbiamo l'idea che tutti a Corinto fossero corrotti, però questo versetto dice che non è proprio così, no? C'erano molti lì che non lo erano e lui dice: so che vi ricordate di me in ogni cosa e mantenete i comandamenti o le istruzioni nel modo in cui ve le ho trasmesse. Ma c'è qualcosa che dovete sapere. Ora, ricordate, questa è Corinto. Nel mezzo di Corinto c'era un tempio di Afrodite, 1000 sacerdotesse prostitute con teste scoperte ed esposte, di capelli tagliati corti, che ostentavano la loro sessualità cercando di attirare uomini in atti sessuali nel tempio. Situato sull'acropoli di Corinto, sulla collina fuori Corinto, c'era un grande tempio e queste donne di nuovo ostentavano la loro liberazione, ostentavano la loro sessualità. C'era un intero atteggiamento lì presente, molto simile ad Efeso, e quindi dice: so che mi obbedite, so che vi ricordate ciò che ho detto, ma voglio dirvi questo, amici, dovete rendervi conto che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Dovete chiarirvi questa cosa qui nella vostra mente. Le donne sono poste in posizione direttamente sottomessa all'uomo. È così che funziona. E di nuovo vi ricordo, non significa che le donne non possono parlare, non significa che le donne non possono pregare, significa comprendere come obiettivo dell'atteggiamento, comprendere che l'uomo è il capo della donna. Ora guardate il versetto 3 di nuovo, nessuno discute su questo argomento, il capo di ogni uomo è Cristo. Conoscete qualcuno che non creda in questo? Conoscete qualcuno che abbia una sorta di liberazione cristiana che esiga uguaglianza con Cristo? Qualcuno che va in giro e dice: ah, voglio essere uguale a Cristo. Oppure, non me ne importa nulla. No, vero? Tutti comprendono che Dio è il capo di Cristo. Cristo si sottomette al Padre, diventa servo, assume la forma di servo, di umiltà e tutto il resto, Filippesi 2, la kenosis. Allora perché discutiamo sul fatto che l'uomo è il capo della donna? È semplicemente basilare come cosa. Quindi lasciate che vi dia un piccolo dettaglio culturale, ok? A Corinto le donne, secondo l'usanza, coprivano il loro capo. Questo era il modo in cui la donna si identificava, identificava la sua umiltà, questo era il modo in cui si nascondeva, come per dire: non sono disponibile, appartengo ad un uomo. Quella era la sua modestia, quella era la sua femminilità. Questo era il modo in cui si comportava, si vestiva, per dimostrare la sua femminilità, la sua femminilità. Nella società corinzia gli uomini erano scoperti, avevano la testa scoperta, il volto scoperto, e quello era il segno della mascolinità. Ed in qualche modo nella chiesa di Corinto queste cose si stavano invertendo e le donne stavano pregando, stavano parlando e pronunciando la parola di Dio a capo scoperto, identificandosi in effetti con le prostitute e con il movimento di liberazione femminile. E gli uomini, forse provenienti da un contesto ebraico o qualcosa di simile, si coprivano il capo e la gente li guardava e diceva che erano femminili. E quindi dice il versetto 4: ogni uomo che prega o che profetizza con il capo coperto disonora il suo capo. Cosa stai facendo? Non farlo. Perché? Potresti dire, è peccato coprirsi il capo quando si prega? No! A meno che la vostra cultura non percepisca quello come qualcosa di femminile. Ed il punto qui è che quando l'uomo si copriva si comportava da donna. Gli uomini non si comportavano così. Versetto 5. Ogni donna che prega o profetizza con il capo scoperto disonora il suo capo. E tanto vale che sia completamente rasata, tanto vale che distrugga tutta la sua femminilità. Che si comporti da prostituta, come una persona emancipata. Versetto 7. L'uomo però non deve coprirsi il capo. Vedete, in quella società quello significava qualcosa. Quindi quello che Paolo sta dicendo qui è semplice, no? Che ascoltate attentamente. Guardate attorno alla vostra società ed identificate i simboli. Quali sono i simboli della femminilità presenti nella nostra società? Quali sono i simboli della mascolinità? E identificatevi con quelli, se non violano la scrittura ovviamente. Se non violano il disegno di Dio per la moralità, allora aderite a quei simboli perché essi comunicano qualcosa alla vostra società. E ascoltate, persino la nostra società di oggi sa quando una donna appare come una donna. Ci sono simboli nella nostra società per la femminilità. E sapete bene quanto ne so io che potete guardare ad una donna che chiaramente ha adottato i simboli della femminilità ed appare come una donna, e invece potete guardare un'altra donna che sembra ribellarsi contro tutto ciò che significa essere femminili. Non riuscite a distinguere la differenza? Certo che sì, perché anche la nostra società è così. Ha simboli, ogni società ha simboli. La nostra società ha simboli di mascolinità. Potete guardare ad un uomo, dal modo in cui appare, si comporta, si veste, potete dire, ah, quello è un uomo. Invece potete guardare ad un altro uomo e potete avere l'impressione che sia più femminile o molto femminile. Perché sta negando i simboli della mascolinità presenti nella società e sta così facendo, trasmettendo un messaggio invertito e perverso. Quindi tutto quello che sta dicendo ai Corinzi è questo. Ascoltate, quando vi comportate come cristiani, fatelo in modo che aderite alla percezione della vostra cultura affinché anche loro comprendano. E, poi più avanti al versetto 14, persino la natura ha fornito un'analogia per il simbolo della copertura del capo, dando alle donne una crescita di capelli più rapida come una copertura speciale da parte di Dio. Quindi le donne devono assumere un ruolo di sottomissione come coloro che si trovano sotto l'autorità dell'uomo. Ora, la gente dice spesso riguardo al versetto 5, aspetta un attimo, ma qui ci sono donne che pregano e profetizzano? Non è forse così nella Chiesa? Beh, non è detto, lasciate che vi mostri qualcosa, ok? Penso che qui stia parlando di cose generali, non penso che stia parlando del culto formale della Chiesa, della riunione ufficiale della Chiesa. Vorrei dire, perché? Perché no? Andate giù al versetto 18. Questa è davvero la prima volta che affronta questioni relative alla Chiesa. Guardate quello che dice. Innanzitutto, che cos'è di nuovo questo? Letteralmente in greco, prima di tutto, in primo posto. Che significa che se questo è il primo posto, il primo punto, non c'è nulla prima di questo, no? Se questo è prima di tutto, tutto il resto è relativo a quello di cui sta per parlare. Quindi prima di tutto, quando vi riunite in chiesa, potrei suggerirvi che nessuno si era riunito in chiesa fino a quel versetto, prima di tutto, quando vi riunite in chiesa, voglio che vi occupiate di queste divisioni. Quindi prima di questo non aveva parlato del culto della chiesa? Quindi le donne che sono autorizzate a pregare o a profetizzare con il capo coperto non lo stavano facendo nella chiesa? Lo stavano facendo altrove, non in un luogo ufficialmente costituito per il culto della Chiesa. Non arriva a descrivere la Chiesa fino al versetto 18. E quindi qui sta solamente dicendo, sta parlando in generale, forse in un gruppo in casa, forse in uno studio biblico, forse in un momento di preghiera. O forse quando vi riunite come famiglia attorno alla tavola, forse quando si riuniscono più famiglie, quando voi cristiani vi riunite ovunque possiate essere, voi donne mantenete il decoro della sottomissione e voi uomini mantenete il decoro della guida. Poi più avanti affronta la Chiesa quando si riunisce in assemblea formale. Quindi il permesso per una donna di pregare, di profetizzare nel versetto 5, non annulla quello che Paolo sta dicendo in Prima Timoteo. Certo che la donna dovrebbe pregare, certo che dovrebbe proclamare la parola di Dio. Ogni volta che ne ha l'opportunità dovrebbe farlo, ma non quando le viene assegnato il titolo di insegnante ufficiale o intercessore ufficiale a nome della Chiesa quando essa si riunisce per il culto e certamente non come intrusa nel culto della Chiesa. Questo è molto importante. Quindi il versetto 13 dice, giudicate da voi stessi. Giudicate da voi stessi, guardate il simbolo e prendete la vostra decisione. È giusto che la donna preghi a Dio a capo scoperto? E sapete che nella vostra società potreste dire di no, quindi seguite quell'usanza. La somma di quello che sta dicendo è questa. Se una donna è velata quando prega o proclama la parola di Dio, attesta la sua femminilità, afferma il suo ruolo, riflette la protezione del marito su di lei, protegge la relazione che ha con suo marito, non si ribella, sa che il cielo è contento, versetto 10 dice che perfino gli angeli stanno osservando, e riconosce quello che dicono i versetti 7 è seguire, che questo è importante. L'uomo è l'immagine e la gloria di Dio e la donna è la gloria dell'uomo. Questo sì che è un versetto che manda su tutte le furie sostenitori della liberazione femminile. Così l'uomo è, per così dire, il sole e la donna è la luna che riflette la luce del sole. L'uomo è il rappresentante del dominio glorioso della guida di Dio e la donna è la rappresentante di colei che segue. La donna è la gloria dell'uomo. Dio avrebbe potuto crearli insieme, avrebbe potuto dire uomo-donna, sarebbero stati lì insieme, avrebbero detto siete uguali, uscite e vediamo chi vince. Non ha fatto così però, no? E quindi perché vogliamo combattere la cosa? Lei fu tratta dall'uomo. Versetto 8. L'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. Parliamo di chi è venuto prima, l'uovo o la gallina, in questo caso l'uomo. Né fu l'uomo creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Ora, perché non vogliamo accettare questa cosa qui? Lasciate che vi dica qual è la filosofia sottostante, che è molto semplice. Dio ha progettato tutta la vita umana secondo questa parola chiave, ok? Relazioni, ok? Tutto è costruito, stabilito sulle relazioni. La famiglia, padri, madri, figli, mariti, mogli. Tutti hanno la loro relazione. E dall'interno di quelle relazioni ci sono ruoli differenti, non è vero? Va bene, la nostra cultura, la nostra società, la parola non è relazione, la parola invece è individualità. Io voglio i miei diritti, io voglio fare le mie cose, se tu rientri nella mia vita per un po', puoi far parte di essa, la prima volta che non mi piace quello che stai facendo, quello che fai, sei fuori, matrimonio, divorzio, convivenza, quello che sia. Ognuno vive per sé. La famiglia si sta disintegrando, è solamente un mucchio di bastoncini messi uno accanto all'altro, ed in una società in cui il concetto di relazione come base della vita è perso e viene rimpiazzato dall'individualità, perché non dovrebbe ognuno avere diritti uguali e ruoli uguali, vedete? Quindi cos'è che ha fatto Satana per minare il ruolo della donna? Ha attaccato l'intero concetto della famiglia, ha devastato, cercato di distruggere la famiglia e nella devastazione, distruzione della famiglia, tutto ciò che rimane è un mucchio di individui che guardano al mondo intero attraverso i propri occhi e vedono solamente la propria individualità ed urlano per i propri diritti. Questo è tutto, in sostanza, no? Ma la Chiesa è un organismo e la famiglia è un organismo e le relazioni familiari entrano nella Chiesa con lo stesso tipo di atteggiamento. Il movimento femminista non è altro che la razza umana definita come un mucchio di individui non collegati, tutti a reclamare i propri diritti. Questa è la grande menzogna di Satana. Ora, ve lo devo dire onestamente, potreste non essere d'accordo con quello che Paolo sta dicendo, potreste non gradire quello che ha detto, ma l'ha detto. Ed è ovvio quello che ha detto. E potreste dire, bene, quindi quando è che possono profetizzare le donne? Ogni volta che volete proclamare la parola di Dio, fatelo, in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, ma non cercate di prendere il controllo della Chiesa, non cercate di entrare in territori dove non vi è permesso. La donna può proclamare la verità, Anna lo fece, Maria quando pronunciò il suo Magnificat all'annuncio della nascita di Cristo ha proclamato la parola di Dio e nessuno ha mai incarnato meglio la virtù della femminilità di lei. Ascoltate donne, io prego Dio che proclamiate la verità ancora e ancora più e più volte per tutta la vostra vita. E potreste chiedere, ma che dire uno studio biblico? Possiamo condividere quello che comprendiamo? Cioè, certamente, certamente! Naturalmente nel contesto giusto, quando ciò vi è concesso, quando la guida dice sì, vogliamo sentire da voi, condividete ciò che lo Spirito di Dio sta facendo in voi, offrite lodi a Dio, sì. Potresti dire, per quanto riguarda la preghiera, le donne possono pregare? Se ci sono uomini presenti, può la donna pregare? Guardate ad Atti 1. In Atti capitolo 1 abbiamo un incontro di preghiera, versetto 13, entrarono a Gerusalemme nel Monte degli Ulivi e salirono sulla stanza al piano superiore e lì si trovarono Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Questi sono quelli che rimangono dopo Giuda, naturalmente, quello chiamato Iscariota che se n'era andato, ed ecco i discepoli che erano rimasti. Ora, guardate il versetto 14. Tutti questi perseverarono in pari accordo in che cosa? Cosa stavano facendo? In preghiera e supplica. Guardate qui. Con le donne! E Maria, la madre di Gesù, e con i suoi fratelli. Possono le donne riunirsi con gli uomini e pregare? Certo! Ce n'è proprio una qui. E coinvolgeva gli 11 discepoli, molte donne, incluso Maria ed altre persone. Infatti, quante persone c'erano in quella stanza superiore? 120, no? Stavano facendo un incontro di preghiera. C'è un tempo e un luogo che le donne possono avere per parlare, per proclamare la parola di Dio. C'è un tempo e un luogo dove le donne possono pregare. C'è un tempo e un luogo dove viene chiesto alle donne di condividere delle domande, ma il punto di tutte queste cose è questo. Tornando a prima Timoteo, di nuovo, molto chiaro, quello che intendi dire è molto chiaro, che le donne tacciono, sta parlando dell'incontro ufficiale della Chiesa ed intende il loro silenzio nel senso che non permetto alla donna di insegnare. E ciò che vi mostrerò la settimana che viene è che quella frase, la donna insegni, letteralmente in greco dovrebbe essere tradotta con non permetto l'insegnante donna. come incarico ufficiale continuativo. È solo che questo è coerente con tutto l'Antico Testamento. Nessuna donna re, nessuna donna profeta, nessuna donna sacerdote, nessuna donna autrice di libri biblici nel Nuovo Testamento, nessuna donna profeta nel senso continuativo, nel testamentario del profeta, nessuna donna evangelista, nessuna donna pastore insegnante, nessuna donna anziana, nessuna donna autrice di libri biblici. Quindi perché ci preoccupiamo che la Chiesa prosegua con lo stesso modello, che quando si tratta dell'ordine, del culto della Chiesa, la responsabilità di essere il predicatore, l'insegnante, quello che parla per Dio, quello che guida nella preghiera, come abbiamo visto nel versetto 8, dove dice ordino che gli uomini preghino, colui che guida la congregazione davanti al trono di Dio, questo è un ruolo dato agli uomini. E voi potreste chiedere, ma quindi perché Dio ha dato tutte le cose belle agli uomini ed ha lasciato noi donne qui sedute ad ascoltare in silenzio? Ma sapete una cosa? Noi abbiamo la parte facile. Voi potreste dire, dov'è l'equilibrio? Venite la prossima settimana. È esattamente ciò a cui arriverò ed è quello a cui volevo arrivare oggi, ma non ci sono riuscito. Non sono riuscito ad andare abbastanza veloce. Ma inchiniamoci in preghiera, ok? Padre, quanto siamo grati, quanto ti siamo riconoscenti, quanto siamo riconoscenti per la tua parola, quanto ti siamo riconoscenti per la sua chiarezza. Comprendiamo quello che ci chiedi come uomini e donne. Aiutaci, Signore, a non cercare la pagliuzza nell'occhio degli altri finché non abbiamo tolto la trave dal nostro. Aiutami, come uomo e del resto degli uomini di questa congregazione, a non accusare le donne finché non saremo diventati il capo, i capi che dovremmo essere. Aiutaci a non criticare il prossimo finché non abbiamo esaminato i nostri cuori. E se siamo il capo della donna, come Cristo è il capo nostro e Dio è il capo di Cristo, allora aiutaci ad agire in modo coerente con ciò. Padre, che gli uomini di questa chiesa siano uomini come dovrebbero essere, offrendo guida spirituale e direzione, prendendo responsabilità di provvedere, nutrendo e curando le proprie mogli, proteggendole, salvandole, liberandole dal male e dal pericolo, incoraggiandole, sostenendole e rafforzandole nella loro vita spirituale. E Signore, fa sì che le donne siano donne, che portino tutta la grazia, la dolcezza, la bellezza della femminilità, che godano di tutti i privilegi spirituali promesse, delle benedizioni e degli insegnamenti, e che siano in prima linea nella preghiera, in prima linea nel proclamare la parola di Dio, la parola della verità, a comprendere che in quel ruolo che è stato disegnato per loro c'è un pieno compimento. Ti ringraziamo perché hai dato alla Chiesa insegnanti, uomini pii che possono essere qui al posto di Cristo come suoi rappresentanti e che possono portare la sua gloria davanti alla congregazione. Preghiamo che possiamo essere sempre fedeli a quel disegno. Che possiamo vedere che il posto degli uomini si trova nella guida visibile della Chiesa, nell'insegnamento, nella predicazione, nella preghiera, nella presa di decisioni, nell'autorità dirigente della Chiesa, e che il ruolo della donna è quello di imparare tutto ciò che possono ed affiancarsi con sottomissione affinché possano essere preparate per quell'incarico immensamente profondo e di grande portata che è loro. Nella casa, come vedremo la prossima volta che ci raduniamo. E Signore, fa sì che la combinazione degli uomini che guidano la tua chiesa e le donne che con potenza, con profondità e per tutta la vita influenzano la casa, costruisca una discendenza pia per la lode e la gloria del Salvatore nelle generazioni a venire.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.